Mobilitarsi per le democrazie. La presa di Kabul rappresenta il fallimento del globalismo senza valori e politica. La società civile deve tornare protagonista nel nome di Gino Strada. Di Marco da Milano. 24 agosto 2021. Dove abbiamo già visto quelle immagini con le folle che irrompono in scena, senza biglietto di invito, che conquistano l'attenzione del mondo, come gli afghani disperati aggrappati agli aerei sulla pista dell'aeroporto di Kabul, una sola volta, forse, la sera del 9 novembre 1989 tra le due zone di Berlino, quando il regime della Germania comunista aprì il passaggio del muro e i tedeschi di Berlino Est sfondarono il confine. Abbiamo rivisto i filmati perché il 13 agosto erano 60 anni dalla edificazione del muro, nei giorni in cui Kabul stava per essere ripresa dai talebani. Si deve ripartire da lì perché nel 1989 si pensò che la democrazia occidentale avesse vinto in modo definitivo in tutto il mondo. E invece il Ferragosto 2021 resterà come un'altra data spartiacque a dirci il contrario. Folle che scappavano, accolte, festeggiate, celebrate come un trionfo della libertà, allora, folle che scappano, oggi respinte dall'Occidente in una fuga senza onore e in un balletto che anticipa un possibile ulteriore disastro umanitario, è il trionfo del fascismo islamico di matrice talebana, prima demonizzato, ora accettato come interlocutore, come il nazismo a Monaco nel 1938. Leggere per capire il memoir di Farhad Bitani, l'ultimo lenzuolo bianco, neri, pozza, 2020, classe 1986, figlio di un generale dell'esercito dei Mujahedin, ex dell'esercito afgano, oggi in Italia, il cumulo di menzogne con cui i signori della guerra e i talebani giustificano gli stupri, le lapidazioni, la pedofilia, in nome di principi che loro stessi non rispettano. E la sconfitta della NATO si è ripetuto in questi giorni. È il fallimento della politica di quattro amministrazioni americane, Bush, Obama, Trump, Biden. Ma è anche il crollo finale dell'inganno di una globalizzazione senza principi e senza valori. L'idea del progresso economico indefinito che potesse fare a meno della politica di una visione di futuro ha chiuso l'orizzonte e ha scatenato la reazione opposta. Nel globalismo liberista sono riemersi i nazionalismi di ogni tipo, i particolarismi, gli interessi di gruppo, di setta, a sfondo ideologico o religioso, che poi sono la stessa cosa. Il tutti a casa della ragione con cui per 20 anni si sono raccontate le illusioni della stabilità e dell'Occidente vittorioso. La politica dell'inevitabilità, come lo storico americano Timothy Snyder, la paura e la ragione, Rizzoli, 2018, ha definito la convinzione che la democrazia fosse un destino necessario, senza alternative, il culto dei parametri economici, l'unico sbocco finale, la filastrocca che recita la natura ha prodotto il mercato, che ha prodotto la democrazia, che ha prodotto la felicità, cede a Kabul di fronte alla politica dell'eternità, il richiamo al suolo, la terra, le radici. I politici dell'inevitabilità insegnano che i dettagli del passato sono irrilevanti perché qualunque cosa succeda è acqua per il mulino del progresso. I politici dell'eternità saltano da un momento all'altro tra i decenni e i secoli per costruire un mito di innocenza e di pericolo. È il mito nazionalista e sovranista in Europa e in Occidente, è il mito dei talebani che replicano agli occidentali, voi avete gli orologi, noi abbiamo il tempo. Ma il tempo per vivere è lo stesso per tutti, è il nostro tempo. Che tempo è il nostro tempo? Nel disordine mondiale dei primi 20 del 2000, cito per la sintesi Marcello Flores, il mondo contemporaneo 1945-2020, il mulino 2021. I conflitti hanno conosciuto un incremento crescente delle compagnie militari private, tra le quali le due più importanti hanno dichiarato nel 2018 un valore di quasi 4 e quasi 3 miliardi di dollari. La parziale privatizzazione della guerra, avvenuta anche nel caso dell'Afghanistan e dell'Iraq, ha significato un aumento delle violenze, delle pratiche di tortura, del traffico di armi anche proibite. È aumentato, in tutti i conflitti, l'uso dello stupro e della violenza sessuale come strumento di sopraffazione, intimidazione, umiliazione del nemico. Reportage Afghanistan, la caduta di Kabul tra i sassi contro i blindati in fuga e l'assalto agli ultimi aerei. Francesca Mannocchi, 16 agosto 2021. Questa pratica, che aveva trovato una crescita drammatica durante i genocidi in Ruanda e in Bosnia, ha accompagnato i conflitti in Sud Sudan, Yemen, Nord Iraq, Myanmar, Congo, Siria, Sri Lanka. Sono anche aumentati gli attacchi nei confronti delle strutture sanitarie e degli operatori umanitari. Se nel 2001 erano stati solo 29, nel 2013 erano balzati a 265 e nel 2018 sono arrivati a ben 475. Per la prima volta nel mondo globale, la crescita economica si è separata dalla presenza di istituzioni politiche di carattere liberal-democratico, elezioni, parlamenti liberi, governi che possono essere sfiduciati senza traumi, un sistema di contrappesi a chi detiene il potere centrale. Nel 2005 Freedom House misurò la crescita della libertà globale nel mondo a partire dalla caduta del muro di Berlino, ma da quel momento, 15 anni fa, quella libertà è andata in declino. Stato di diritto, rispetto delle minoranze politiche, linguistiche, religiose, di genere e di orientamento sessuale, libertà di stampa e di pensiero, su tutti questi indicatori c'è un arretramento in tutti i continenti, in Occidente, negli Stati Uniti, con l'apice durante la presidenza Trump, e nel cuore dell'Unione Europea, in Polonia e Ungheria, ma non solo. L'universalismo dei valori cosiddetti occidentali si capovolge nel suo opposto. La predicazione dell'esportazione della democrazia si silenzia nel cinismo della tutela degli interessi particolari. Di fronte alle donne calpestate ritratte dai graffiti di Shamsia Hassani, street artist afghana, per esempio quello che raffigura una bambina con un soffione spezzato, giustamente piangiamo tutti. Ma noi italiani abbiamo dimenticato Saman Abbas nelle campagne di Novellara, nel cuore dell'Emilia-Romagna, civile, operosa, progressista, nulla sappiamo di lei, del suo corpo e del suo destino, così come nulla sappiamo delle condizioni in cui vivono molte donne musulmane nelle loro famiglie, nelle loro case. Sappiamo che la Costituzione italiana è sospesa in alcune comunità che vivono nel nostro paese, accanto alle tantissime che intraprendono un cammino di cittadinanza nelle scuole, nelle fabbriche, negli ospedali, ma preferiamo dimenticarlo per non turbare le nostre buone intenzioni. Anche di questo dovrebbe occuparsi una legge sullo ius soli o sullo ius culturae, anche per questo è necessario approvarla subito. E di questo dovrebbero discutere una politica e una informazione che abbiano a cuore la complessità e non la semplificazione. I sovranisti di ogni nazione in questo mondo diviso ci sguazzano, si rafforzano a vicenda. Chiusura chiama chiusura, è il loro altro mondo possibile. Mentre la reazione del mondo democratico e progressista è un balbettio incomprensibile, difficile risvegliarsi all'improvviso quando si è fatta per decenni la politica dell'addomesticamento, dell'addormentamento. L'ONU è una bella addormentata, come la Società delle Nazioni di un secolo fa. L'Europa è sul piano internazionale una bella addormentata. Il crollo afghano dovrebbe portare urgentemente a un'intesa rafforzata tra i quattro grandi paesi europei, Germania, Francia, Spagna e Italia, su una politica estera e di sicurezza comune e sull'accoglienza dei rifugiati in arrivo dall'Afghanistan. Ma due paesi su quattro, Germania e Francia, sono alla vigilia di un turno elettorale incertissimo, e l'Italia è in uno stato di dormiveglia dei partiti, dell'opinione pubblica, del reticolo che componeva la società civile. Una volta, era nel 2015, mi capitò di chiedere in televisione a Gino Strada dove fosse finito il popolo della pace che aveva riempito le strade italiane tra il 2001 e il 2003, ai tempi degli interventi militari in Afghanistan e in Iraq. La pace non ha un partito, ci siamo abituati all'idea folle che la guerra debba essere una condizione permanente. Molti delle forze organizzate che sfilarono in quelle manifestazioni poi votarono per la guerra. Il pacifismo, una parola che non mi piace, viene meno se accetti che le guerre sono brutte se le fanno i miei avversari, sono belle e utili se le propongo io, mi rispose il dottor Strada. Mi torna continuamente in mente quel dialogo in queste ore. Simonetta Gola Strada, direttrice comunicazione di Emergency, compagna di vita e moglie di Gino Strada, lo ricorda per L'Espresso in questo numero speciale per tanti motivi. Simonetta apre l'album delle foto di Gino, parla del legame con l'Afghanistan da cui è partita tutta la straordinaria avventura di Emergency. Indimenticabile resterà l'immagine che Simonetta ci regala. Gino che attraversa a cavallo i passi montani a 4000 metri e arriva a Kabul nel 2001, quando Emergency fu l'unica ONG a testimoniare la guerra di allora, così come ora è lì in questi giorni di dolore. In quella cavalcata c'è tutto Gino, che non era un monumento, era un uomo carnale, viscerale, nelle sue simpatie, antipatie, passioni, amori. Un uomo che non conosceva la parola impossibile e che cosa fosse la disperazione, neppure nell'abisso della ferocia umana che conosceva meglio di chiunque altro. Un uomo libero, che trovava felicità nella cura e nella liberazione dalle ferite degli altri. e quindi un uomo felice. Dopo l'ultimo saluto di queste ore a Milano, ci sarà l'occasione nelle prossime settimane di ricordare pubblicamente Gino Strada e di riprendere il filo di questi 20 anni. L'estate 2001 cominciò con la mattanza del 8 di Genova e si concluse con l'11 settembre. Il movimento che sognava un altro mondo possibile non tornò subito a casa. Ci furono il Social Forum di Firenze e poi la manifestazione mondiale del popolo arcobaleno contro l'intervento in Iraq originato dalle bugie di Bush e Blair, ma poi fu disperso. Oggi non è rifluito nel privato, è impegnato nelle navi che salvano vite nel Mediterraneo, nelle organizzazioni laiche e cattoliche che chiedono corridoi umanitari per i rifugiati afghani e controlli internazionali per i centri di detenzione libici, nelle ONG che lavorano nei principali teatri di conflitto. Ma serve una manifestazione pubblica in cui questo popolo si renda visibile, torni a pesare politicamente, ribalti la logica perversa che prima giustifica le guerre e poi le ritirate, come stanno facendo i FAG, come stanno facendo i falchi americani, passati con disinvoltura dall'imperialismo di ieri all'isolazionismo di oggi. Anche gli schieramenti italiani della Seconda Repubblica si sono costruiti sul 2001. L'anima del centrodestra berlusconiano si fondò sul USA Day convocato un sabato pomeriggio di novembre del 2001 a Roma, in Piazza del Popolo, la prima manifestazione in piazza di Silvio Berlusconi. L'anima del centrosinistra dell'Ulivo di Romano Prodi era multilateralista, europeista, in rapporto difficile e conflittuale, ma stretto con il popolo della pace. Quando questo legame tra partiti e movimenti si è spezzato, aveva ragione Gino Strada, quel progetto politico è finito, è diventato pura gestione del potere. Oggi ci sono le praterie per chi vuole costruire soggetti politici oltre i confini degli stati autenticamente internazionalisti, l'opposto della globalizzazione che prevede nessuna partecipazione e opinioni pubbliche dormienti. Per questo bisogna risvegliarsi visibilmente per una battaglia che esca dalla logica della difesa dei diritti individuali e si rivolga ai diritti degli altri, vicini e lontani, di tutti. È il del nostro lavoro di informazione, raccontare e approfondire, senza schemi prestabiliti, privilegiando la complessità alla semplificazione. Raccontare perché il racconto sbugiarda la propaganda, come quella dei talebani che strumentalizzano la religione per tenere sottomesse nel terrore le persone. Raccontare andando di persona a vedere. Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi erano in Afghanistan da 2 settimane per una serie di reportage per l'Espresso. Il loro visto scadeva il 15 agosto, il giorno che Kabul è caduta. Al momento della loro partenza nessuno, neppure i servizi segreti occidentali e il presidente Biden che lo ha detto in pubblico, immaginava un disfacimento così rapido dello Stato afghano. Per organizzare una missione così occorrono mezzi, studio, conoscenza delle persone e del territorio, sicurezza, professionalità, l'opposto dell'opinionismo da social o dell'improvvisazione. Il loro viaggio è aumentato di tensione, nelle ore di massimo allarme per quanto stava accadendo. Sull'Espresso ci sono gli ultimi giorni dell'Afghanistan prima del ritorno dei talebani, un reportage per parole e immagini che resterà nella storia. Per il valore del documento, il dovere e il potere di raccontare, spiegare, dare parola e volto a chi non l'avrebbe. Il giornalismo che è un mestiere umile, tenace, rigoroso, inflessibile, come sono Francesca e Alessio.